Jesus Christus.
Mercoledì 31 maggio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Guerra tra Russia e Ucraina, bombardate per la prima volta zone abitate di Mosca. Kiev smentisce un suo coinvolgimento. La NATO rafforza la presenza in Kosovo dopo gli scontri tra i dimostranti serbi e le truppe dell'Alleanza, col ferimento di una trentina di militari. Fermare l'orrore della tortura, la dignità umana sia al di sopra di tutto. Così il Papa nel video con le intenzioni di preghiera per il mese di giugno. 8:40 secondi, buongiorno da Giancarlo Lavera. Dunque, conflitto in Ucraina in primo piano, i droni contro i palazzi di Mosca sono una provocazione per spingerci a reagire. Così il Cremlino, ma Kiev nega qualsiasi coinvolgimento. Intanto si profila un possibile summit a luglio tra l'Ucraina e gli alleati sul piano di pace proposto da Kiev. Ce ne parla Adriana Masotti.
Gli attacchi con i droni che hanno colpito ieri a Mosca due palazzi sono una risposta ucraina a un attacco russo a un centro decisionale a Kiev di domenica scorsa. È la versione del Cremlino rifiutata da Kiev, da dove si è commentato: siamo lieti per gli attacchi su Mosca, ma non c'entriamo nulla. Secondo il Ministero della Difesa russo sarebbero stati 8 i droni lanciati, di cui 5 abbattuti. Gli abitanti dei due palazzi sono stati fatti evacuare e non ci sono state vittime. Sul caso il comitato investigativo della Federazione Russa ha deciso di aprire un'inchiesta e sono stati emessi 2 mandati d'arresto contro alti comandanti dell'esercito ucraino. A Kiev nella notte è stato colpito un grattacielo provocando un morto e 4 feriti e sono stati abbattuti 20 droni russi. Esplosioni sono state registrate in altre località del paese. Sul piano diplomatico intanto l'Ucraina e i suoi alleati starebbero pianificando un vertice dei leader globali senza la Russia per luglio, con l'obiettivo di rafforzare il sostegno al piano di pace in 10 punti avanzato da Kiev.
Ci spostiamo in Kosovo, il rischio dell'esplosione di una guerra civile c'è, ma stiamo lavorando perché ciò non accada. Gli italiani, afferma il vice premier del governo e ministro degli esteri italiani, fanno da cerniera ed elemento di separazione tra le forze in campo che cercano di impedire scontri tra serbi kosovari e kosovari albanesi. Ce ne parla Luca Collodi.
Non possiamo permetterci un'altra guerra, ha detto l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea Borrell ieri, riunione di Italia, Germania, Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti, paesi che lavorano per la stabilità della regione. I leader europei hanno chiesto al Kosovo che l'insediamento dei sindaci di etnia albanese nel Kosovo del Nord, a maggioranza serba, possa essere rinviato per cercare di calmare le acque. Il ferimento dei militari della NATO in Kosovo, oltre ai 14 alpini italiani, anche una ventina di militari ungheresi, ha intanto portato la NATO a dispiegare un contingente delle forze di riserva operative per i Balcani occidentali per rafforzare la presenza NATO in Kosovo. La decisione arriva dal comando della forza alleata di Napoli, che l'ha spiegata come una misura prudente per garantire che in Kosovo ci sia una forza capace di mantenere la sicurezza e la pace.
Un percorso di dialogo travagliato di oltre 20 anni dalla guerra in ex Jugoslavia, quello tra Kosovo e Serbia. Diego Laudato ne ha parlato con Mauro Ungaro, direttore del giornale La Voce Isontina. Sentiamo.
Io metterei come punto fermo la proposta, che non è stata firmata ma solo accettata, dello scorso 27 febbraio a Bruxelles, in cui Belgrado ha fatto dei passi avanti verso questo obiettivo. Quello che abbiamo visto succedere nella municipalità di Zvečan è anche frutto di questo momento. Il problema è figlio di quelle elezioni amministrative che si sono tenute nel nord del Kosovo lo scorso 23 aprile. Sono state completamente boicottate dalla maggioranza serba. La situazione è degenerata e quindi credo che in questo momento siano particolarmente importanti gli appelli che sta facendo l'Europa alla calma.
C'è stato un nuovo lancio, questa volta di un vettore spaziale da parte della Corea del Nord. L'iniziativa di Pyongyang, che è risultata poi fallita, ha suscitato l'allarme in Corea del Sud e in Giappone, dove erano state predisposte evacuazioni d'emergenza, poi revocate. testimoniare la vicinanza alle zone colpite dall'alluvione. Con questo intento, ieri il Presidente della Repubblica Italiana Mattarella si è recato nei comuni più disastrati dell'Emilia-Romagna, da Modigliana. Giuseppe Mercatali, membro del Consiglio Pastorale della Chiesa di Santo Stefano Papa, ha raccontato a Sofia Ruda le emozioni per la visita del Capo dello Stato.
È arrivato nella piazza Matteotti, accolto dai sindaci di Modigliana e Tredossi, con cui a piedi, insieme al presidente Bonaccini, sono arrivati alle porte del municipio, dove l'hanno accolto tutti i bambini delle scuole di Modigliana. L'hanno salutato con l'inno d'Italia e l'inno romagnolo Romagna Mia. Il sindaco ha consegnato qualche dono al presidente, dopodiché il presidente ha salutato tutti i presenti, anche il mondo dell'handicap, il mondo della scuola, il mondo del volontariato. È arrivato nella piazza Don Minzoni, dove ha concluso la sua visita sotto l'immagine della Madonna di piazza.
Come state in questo momento a Modigliana? L'emergenza delle frane è ancora alta?
È ancora alta, lo stiamo affrontando giorno per giorno. Circa 150 frane costruiscono tutte le colline attorno al nostro paese.
La Camera dei Deputati brasiliana, di segno opposto a quella del presidente Lula da Silva, ha approvato il disegno di legge che modifica il sistema di delimitazione delle terre indigene nel paese. La norma, che ha l'effetto di sottrarre territori ai nativi, ha suscitato le forti proteste dei popoli indigeni. Le rotte dell'immigrazione in Mediterraneo ora. Il motoscafo che si è ribaltato ed è affondato a nord dell'isola greca di Mykonos venerdì, sono stati rinvenuti i corpi di due donne adulte e di un uomo che sono stati recuperati alcune ore dopo. Negli ultimi anni i trafficanti di esseri umani hanno spesso scelto rotte in mare aperto per cercare di evitare le acque pattugliate dall'Egeo orientale. I migranti si dirigono solitamente verso l'Italia o verso le isole Cicladi. Presentato ieri mattina in sala stampa Vaticana il Family Global Compact, programma di azioni per mettere in dialogo la pastorale familiare con i centri di studio sulla famiglia delle università cattoliche di tutto il mondo. Al microfono di Alessandro Di Bussolo, Gabriella Gambino, sottosegretario del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, che ha proposto l'accordo con la Pontificia Accademia per le Scienze Sociali.
Questo accordo ha la funzione di essere soprattutto l'inizio di un processo di approfondimento a livello culturale, a livello accademico, dell'importanza del matrimonio, della famiglia e di come promuovere davvero la vita umana affinché le nuove generazioni abbraccino anche la vocazione al matrimonio e alla famiglia.
È necessario quindi rieducare alla bellezza delle relazioni?
È importantissimo, proprio perché, come segnala Papa Francesco nel suo messaggio, viviamo in una società dove l'individualismo rende difficile le relazioni con l'altro. È importante anche per comprendere il valore della stabilità, perché una famiglia stabile, unita, è una famiglia che davvero può essere motore generativo all'interno della società.
Abolire la tortura in ogni paese del mondo è la richiesta che il Papa presenta alla comunità internazionale nel videomessaggio con le intenzioni di preghiera per il mese di giugno, mese in cui ricorre la giornata internazionale dell'ONU per le vittime di tortura. Il filmato in spagnolo è stato diffuso ieri, il servizio di Salvatore Cernuzio.
La tortura. Dio mio, la tortura.
Davanti agli occhi il Papa ha le immagini di detenuti incatenati a una sedia, incappucciati, con le mani legate, tutte vittime di una pratica tanto antica ma purtroppo ancora in uso in diversi paesi del mondo. In forme violente, dice Francesco, ma anche in forme più sofisticate.
Come il tratto degradante,
i trattamenti degradanti, la deprivazione dei sensi o le detenzioni di massa in condizioni disumane. All'umanità il Papa pone un quesito doloroso.
Com'è possibile che la capacità,
di crudeltà dell'uomo sia così grande? Chi riduce l'uomo a una cosa, perde esso stesso l'umanità, denuncia Francesco. Accadde lo stesso agli aguzzini di Gesù, che durante la passione sperimentò la tortura. Pensiamo a come Gesù stesso venne torturato e crocifisso. Papa Francesco lancia quindi il suo grido. Fermiamo questo orrore della tortura. È imprescindibile mettere la dignità della persona al di sopra di tutto.
Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione, da Gustavo Messina in regia e da Giancarlo Lavella. Grazie per l'attenzione, rimanete collegati, tra poco c'è il buongiorno di Radio Vaticana con voi.